Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Through the snow Doodle. In a one-horse open sleigh
Doodle.
O'er the fields we go
Doodle.
Laughing all the way
Doodle. Bells on bobtail ring making our spirits bright
What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight It is to ride in a one-horse open sleigh.
I love those J-I-N-G-L-E bells.
Oh,
those holiday J-I-N-G-L-E bells.
Oh,
those happy J-I-N-G-L-E B-E-L-L-S. I love those jingle bells all the way.
Premettiamo che il Natale è passato, a scanso di equivoci, non vogliamo tornarci su, ci sarà tempo il prossimo anno per tornarci su, però insomma abbiamo voluto cominciare lo stesso con questo Jingle Bells, il nostro notes post natalizio, perché Sinatra è sempre Sinatra, vero Arnaldo?
E poi le campanelle ci stanno sempre.
Le campanelle stanno ancora, sempre, le campanelle stanno sempre. Sinatra è The Voice, quindi è intoccabile, quindi siamo ancora nel periodo così pre-Capodanno, per cui
sì,
tra Natale e Capodanno ci possiamo
permettere. Natale, perché dicevamo, no, nei nostri due speciali con Lilia Sebastiani sul Natale, che il Natale più che una festa è un periodo dell'anno,
è vero,
no?
È vero.
E quindi il Natale, la nascita del Signore, diciamo così, è passato, però continuano le feste, anzi buon Santo Stefano e buon San Silvestro a seconda di quando ci ascoltate.
Certo.
E buon, non so adesso il venerdì che giorno è, perché non...
No, che santo 29, è? Credo.
Però non so che santo.
Ah, non so nemmeno.
Dobbiamo chiedere adesso scusa al santo che viene celebrato venerdì 29, se non gli facciamo gli auguri. Però in sua vece facciamo gli auguri a San Nicola, che comunque resta sempre il santo natalizio preferito.
Altro che.
Oggi la puntata io la definirei una sorta di terza puntata sul Natale, ma di contenuti extra, nel senso
come nei film,
quello che non abbiamo detto durante le due
che non abbiamo osato dire
durante le due puntate speciali che abbiamo fatto con Lilia e Sebastiani, proprio in cui abbiamo cercato un po' di svelare i segreti del Natale. Anzi, io tra l'altro vi invito a ascoltarvele sul nostro sito www.reteblu.org/adesso in onda per chi non le avesse ascoltate in diretta o nelle repliche. Io mi sono passato, come hai passato tu il Natale, Francesco?
Ah, io ho passato il Natale in panciolle. Proprio, guarda, l'attività preferita è stata quella di leggere. Ho mangiato poco, ho cercato di mangiare poco, anche se poi sai, quando i parenti ti arrivano che sembrano tutti vissani con dei piatti, no, eccetera, fanno tutti gli chef, è dura insomma riuscire a resistere, però veramente ho, come si dice, spizzicato qua e là, quindi ho cercato di mangiare poco. Nonostante questo mi sento pieno come un tacchino, per cui figuriamoci quelli che hanno mangiato tanto, io non so come si sentano.
Io invece mi sono passato per la prima volta, devo dire, il giorno di Natale ascoltando la radio, e indovina quale emittente.
Ma guarda, non lo so, posso provare a azzardare una emittente che comincia per T e finisce per A.
E devo fare i complimenti a Radio Etnea, adesso non perché sembra che uno fa un po' di piaggeria, ma io devo fare i complimenti invece a Radio Etnea per la programmazione del giorno di Natale.
Che era veramente tosta.
Mi sono sentito i Promessi Sposi, bellissima.
Vero.
In versione radiofonica. Con intervallata con musiche di Natale,
sì, sì,
e
sì,
poi
sì.
Racconti natalizi letti da Francesco Franceschini.
Chi sarà?
E anche la speciale sulla poesia, molto interessante.
Vero, vero, vero.
Tutto questo in realtà io lo facevo aspettando che arrivasse la replica del mio programma. Però
ovviamente.
Non l'ho fatto in tempo a sentire. Dopo sono andato a cena, quindi non so poi quando è passata.
No, è andata,
però
è andata.
Mi sono goduto tutto il resto della programmazione, che devo dire è stata molto bella. Complimenti.
Molto varia. E poi c'è stato anche il nostro amico Capossela, che ha recitato i suoi Cerini di San Nicola. Questo per la verità la sera della vigilia, il 24.
E questo è stato dato il mio regalo di Natale quest'anno. Io ho regalato a tutti i Cerini di San Nicola, fatti appunto artigianalmente, ovviamente. Diciamo,
rimasterizzati.
E invece abbiamo avuto un regalo in comune, Francesco.
È vero, abbiamo un regalo in comune gradito, e cioè il nuovo disco proprio di Vinicio Capossela, Nel Niente Sotto il Sole, CD più DVD live, insomma roba da ricchi anche per quello che costa, ma lasciamo perdere. Però,
io ancora
insomma,
non l'ho ascoltato, solo
lo merita,
spizzicato
lo merita.
Un po' il DVD, è la prima canzone del disco che ho ascoltato, l'ho sentita anche questa mattina Radio TNA sul tuo programma,
che è proprio Ovunque Proteggi,
la musica live.
Esatto, che proprio Ovunque Proteggi è l'ultima canzone del disco live, ed è l'ultima anche di Ovunque Proteggi, del disco da studio uscito
da studio
ormai quasi un anno fa.
Insomma, mi è sembrata molto bella questa versione live.
Direi
per
di
ora
sì.
L'ho sentita solo alla radio, perché il disco non ho ancora fatto in tempo ad ascoltare.
Direi di sì. È un disco in cui Capossela ha messo soprattutto le canzoni nuove, come Brucia Troia, come Non Trattare, Mosca Valza, come appunto Ovunque Proteggi, L'Uomo Vivo, quindi ci ha messo gran parte del disco nuovo Ovunque Proteggi, però ha fatto anche qualche salto all'indietro, tipo Corvo Torvo, oppure Con una Rosa, che stava in Canzoni a Manovella, e così via. Poi nel DVD ci sono anche degli extra molto interessanti, che devo peraltro finire di guardare, per cui ci vuole calma e sangue freddo, come diceva una canzone di qualche tempo fa. Insomma.
Sì, ho notato che rispetto a Live in Volvo è completamente diverso, nel senso che Live in Volvo invece era un disco molto variegato, in
sì,
cui dell'ultimo disco di allora, che era Il Bado di San Vito, c'era molto poco, c'erano
sì.
appena tre canzoni. Invece questo disco è tutto concentrato proprio
sì,
su Ovunque
sì,
Proteggi,
sì,
anche
sì,
la grafica ricorda molto
sì,
quella
sì,
di Ovunque
sì,
Proteggi.
Sì, sì.
Appunto, io ancora non l'ho sentito, però ho visto tra gli extra la processione di cicli
sì.
dell'Uomo Vivo, che è interessantissima, perché
molto.
Lui ha ripreso questa canzone
molto
pasquale da questa processione che si fa a Pasqua tutti gli anni
molto.
A cicli sì. e poi è tornato a cantare questa canzone durante la processione, cosa molto, molto bella che si trova appunto tra gli extra.
D'altra parte lui stesso dice, proprio l'ho già citato durante il Cercando l'Oro, ma insomma rapidamente lo ridico, lui scrive nel libretto che sta insieme al disco: ho dormito tra sterpi, ho avuto visioni, sono stato abbandonato e mi sono abbandonato, ho trovato parole più grandi di me che risuonavano dall'antichità, parole che mi hanno fatto sentire polvere nel cammino della pietra, non tornerò più a casa. Quindi credo voglia dire che ha imboccato questa strada artistica e sarà sempre di più introdotto su questa strada, e difficilmente riascolteremo dischi più tradizionali, diciamo, come quelli di qualche tempo fa.
Io sono contento,
e
non
anch'io.
So tu, ma a me questa strada mi piace, e quindi lo invitiamo, insomma, che chi non l'avesse ancora regalato, ricevuto, c'è ancora la Befana, quindi insomma
accidenti,
può provvedere, che è un disco insomma che vale sicuramente
poi
la pena.
Poi c'è San Valentino dopo, no? Per
e
cui invece di soliti cioccolatini, un bel disco di Capossela e magari un fiore, una cosa così, perché no?
Tornando alla nostra festa.
Torniamo alla festa.
Allora, io farei tanti auguri di Saturnali a tutti.
Certo.
Come avevamo anticipato, appunto l'avevamo accennato, ecco, una delle cose che non avevamo detto, diciamo, bene, non avevamo approfondito bene durante i nostri due speciali natalizi, era questa festa. Cioè il fatto che una delle cose, una delle retoriche, diciamo, che si ascolta molto durante il periodo di Natale, anche legittimamente, Francesco, è il fatto che a Natale noi siamo molto consumisti, quindi non ci ricordiamo del vero significato del Natale, che è la nascita di Gesù Bambino, invece pensiamo a festeggiare,
a mangiare. Come si dice volgarmente.
Io insomma, facendo delle ricerche qualche anno fa, ho scoperto che invece la vera origine del Natale, appunto lo accennavo vagamente, abbiamo parlato nel nostro speciale con Lilia soprattutto della festa del Sole Invictus,
sì sì, è vero,
che in realtà era una festa che si celebrava il 25 dicembre, che era una festa che è stata ufficializzata nel 273 d.C., ma che in realtà poi riprendeva tantissime feste dedicate al sole presenti in tutte le culture del mondo, quindi era una festa abbastanza universale, ma questa, diciamo, da un punto di vista liturgico,
certo,
era proprio il 25 dicembre. Ma in realtà molto più popolare è molto più antica, della festa del Sol Invictus, c'era la festa appunto dei Saturnali, cioè la festa in omaggio al dio Saturno, che si svolgevano nell'antica Roma dal 17 al 23 dicembre. E quindi, si svolgevano in pratica in tutto l'impero romano, era addirittura la festa più conosciuta e più popolare tra tutte le feste romane.
Anche nelle province.
In tutte le province, in tutto proprio fino ai confini dell'impero, quindi era una festa che era vissuta molto intensamente da tutti. Ed è curioso, per certi versi davvero sconvolgente, vedere come si svolgeva questa festa, che era a metà, diciamo, tra il nostro carnevale e il nostro Natale. Quindi è una festa che in parte è stata ripresa dal carnevale, quindi per esempio c'erano i carri, ci si mascherava, c'erano le feste dei folli, c'era il rovesciamento dei ruoli, quindi
sì.
I padroni diventavano servi, i servi diventavano padroni.
Per un giorno,
Per un giorno solo.
Per carità.
Ma anche la cosa più sconvolgente era, per esempio, che appunto si addobbavano le strade, si mangiavano, si facevano i cenoni, c'era un vero e proprio cenone in famiglia. Dopo il cenone si giocava, proprio non sì, si giocava a quei tempi a carte, ma si giocava a dadi, oppure si facevano le orge, voglio dire, sì, erano sempre delle cose, dei passatempi, no?
Sì,
nell'antica Roma. Quindi erano
apprezzabili per l'epoca.
Però ecco, orge a parte, per il resto, insomma, la festa era molto, molto simile alla nostra, quindi appunto c'erano appunto queste strenne a cui accennavamo, che erano i regali natalizi, e poi c'era ovviamente anche la messa di mezzanotte, che era la celebrazione nel tempio di Saturno, dove tutti si radunavano. Insomma, era una festa di grande atmosfera, direi, che praticamente presentava tutto ciò che oggi per noi è Natale, dai regali al gioco a carte, diciamo, dalla celebrazione liturgica alle strade addobbate, alla festa un po' generale, e anche come periodo, appunto, dicevamo che il Natale, ci sono tanti motivi, anche diciamo commerciali, per cui si comincia a festeggiarlo con largo anticipo, ma abbiamo anche questo riscontro storico, cioè i Saturnali effettivamente cominciavano il 17 dicembre, quindi la festa c'era già da prima. E appunto questi Saturnali di fatto poi non sono stati altro che cristianizzati. Inizialmente possiamo immaginare questi cristiani che
si sono un po' accodati, no?
Sì, inizialmente magari si saranno messi da parte, non festeggiavano. Io mi immagino questi bambini cristiani, no, che invidiavano i bambini pagani perché non ricevevano i regali loro. Certo. E che quindi piano piano poi in realtà queste due feste si sono fuse insieme, e tutta la festa e quasi tutti gli aspetti dei Saturnali, a parte appunto le orge, che comunque devo
qualcuno
dire...
Qualcuno le fa ancora.
Se pensiamo, insomma, a certe feste in discoteca che sono svolte anche appunto la notte
orge
di Natale.
Orge moderne.
Dire che probabilmente per certi versi sono rimaste.
Però chi vi parla non le ha mai fatte.
Come?
Chi vi parla non le ha mai fatte. Noi siamo...
Io ieri sera mi sono letto Canto di Natale di Dickens e ho ascoltato Radio TNA.
Più tradizionale di così. Insomma...
E quindi, insomma, ecco, è bello scoprire che il Natale, al di là appunto del fatto che è nella radice di tutti noi, quindi che lo sentiamo così tanto perché sta nella radice di ognuno di noi, ma sta proprio nelle radici dell'umanità, in qualche modo,
vero,
e soprattutto della nostra civiltà
occidentale,
la cosiddetta tanto declamata civiltà occidentale, che prima ancora che cristiana è pagana.
Certo.
E quindi, anzi, appunto, se fossimo dei cristiani, diciamo, particolarmente ortodossi e rigidi, ortodossi nel senso ovviamente non della Chiesa, ma dovremmo non festeggiare il Natale, anche perché ci spiegava Lilia, anzi ce lo ricordava, che insomma più o meno lo sapevamo, il Natale non è poi una festa così importante da un punto di vista religioso, è infinitamente inferiore alla Pasqua, insomma, e peraltro i primi cristiani non lo festeggiavano il Natale, si è cominciato a festeggiare verso il 400, insomma.
Ha più un valore forse, diciamo così, versato sul tema del ricordo, della memoria, della nostra infanzia, più che una festa
assolutamente
religiosa.
Tanto che poi il compleanno i cristiani, così come oggi i testimoni di Geova, per esempio, non lo festeggiavano, perché il compleanno è una festa tipicamente pagana, quindi lo stesso compleanno di Gesù è quasi una contraddizione in termini.
Certo.
E a proposito di compleanno di Gesù o meno, perché poi c'è anche la cosa buffa, Francesca, chi nasce poi il giorno di Natale, no?
E anzi, che riceve il regalo solo, che dice, una fregatura assoluta.
Però io volevo a proposito fare gli auguri a un bambino che è nato proprio il giorno di Natale di quest'anno.
Ah, bene.
E faccio gli auguri a sua zia che si chiama Emanuela.
Pochissimi
zia,
giorni.
Proprio il giorno di Natale. E a tal proposito adesso ascoltiamo una canzone che parla proprio di un bambino che è nato la notte di Natale.
Sono abbastanza impreparato, ma presumo che tu ti riferisca alla cassetta. Esatto.
E la canzone si chiama Pino.
Sentiamo Pino.
Dal nome è molto natalizio il Pino.
Io tremo già all'idea di che cosa ci aspetta.
Sta buono, d'accordo, ci penso io.
Stanotte a mezzanotte è nato un bel bambino, è nato in una stalla, vicino alla sua mamma.
Mamma.
Un bel paciarottone pieno di grassesnia, con due occhioni azzurri che fanno meraviglia. Veni a t'adoriamus, veni a t'adoriamus, bimbus. A vederlo tanta gente venuta da lontano, e c'erano tre maghi legati per la mano. Cani, pastori, gazzelle, pantere, erano giunte da lontano tutti qui a vedere. Un bel bimbo biondo che è venuto al mondo. E... ma si chiamava Pino, ma si chiamava Pino. No, non è Gesù bambino, ma si chiamava Pino, ma si chiamava Pino. No, non è Gesù bambino.
E la stalla?
La stalla è all'orenteggio, un bar che sta fra il peggio. E la geometro di Manila si fa la barba e si depila.
E i maghi?
È il Pera, il Gino e Ranza, i maghi delle truffe, i maghi delle truffe, di manette e le borsette.
E gli animali?
Animali con le ruote, gazzelle e pantere, inseguono le lepri che ci sparano nel sedere.
Uè, ma non c'era neanche la neve?
No, la neve c'era, la neve c'era. La neve era abbondante, pagabile in contante, la neve fatta a strisce, più la tiri più finisce, più finisce, più tiri più finisce, più la tiri più finisce.
Ma dove vanno?
Cosa?
Finita la canzone.
Beh, è finita la mazurka, è finita la neve, ma non la canzone, per favore, dai. Con chi mi tocca lavorare, per piacere.
E il bambino?
Era un nano di Saronno. Che già aveva sonno. L'ha trovato un tizio dentro un pacco natalizio e stop. Gendarmi, la radio e la TV, e c'era anche lo sponsor che poi non c'è stato più. Sembrava un gran miracolo, ci avevano creduto tutti, e mostri sono arrabbiati, belli, buoni, cattivi e brutti.
Morale della favola:
se il giorno di Natale nasci a mezzanotte, o sei Gesù bambino, ti cucchi tante botte, e si chiamava Pino, e si chiamava Pino. No, non è Gesù bambino, e si chiamava Pino, e si chiamava Pino. No, non è Gesù bambino, non è Gesù bambino, non è Gesù bambino.
Oh, volevo dire una cosa, Arnaldo. Io penso che questa a Lidia Sebastiani non potevamo farla ascoltare.
No, infatti...
Mi sa che se ne sarebbe un po', come dire, alterata.
L'ho infatti tenuta appositamente, diciamo, per questa puntata un po' più scanzonata sul Natale. Anche se anche questa canzone, che tra l'altro è tratta da, credo sia contenuta anche nell'ultimo album assoluto di Salvi. Cioè
l'ultimo, perché poi dopo questo non gli hanno fatti più fare.
Non gli hanno più fatti, era del, credo del 94
Avanti Cristo, o 95. Parliamo dell'Avanti Cristo.
Questa, si chiamava Statento, credo, l'album. Ma in realtà poi una versione in studio di, che non conosco io. Invece questa canzone io l'ho registrata da Bellezze sulla Neve. Oh, non so se te lo ricordi. Di Francesco, era un programma di Canale 5.
Mi pare di sì.
È presentato, mi sembra, da Marco Columbro e Lorella Luccarini, più o meno.
Più di 10 anni fa, qualcosa del genere.
Sì, un po' più di 10 anni fa, era il 92, credo. Forse anche il 91, forse quindi. Anche il 90. No, estate, ecco, estate 91 era, sì.
Quindi 15 anni fa, 16 abbondanti.
Sì, 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 sì. Con la canzone finale che era la celebre Oh Signorina, non so se te la ricordi.
Ho rimosso.
Però Francesco Salvi faceva queste canzoni, bello perché erano completamente inedite, quindi presentava, all'inizio aveva presentato le canzoni tratte dal suo disco, poi cominciò così a improvvisare delle canzoni mai ascoltate prima. Io ero un fan accanito di Francesco Salvi in quel periodo.
Il demenziale, però intelligente.
Intelligente perché questa canzone si chiama Pino, appunto, ironizza proprio su quello che dicevamo, su tutti i segni del Natale che in gran parte non hanno niente a che fare poi con la vera nascita di Gesù.
C'è la neve che, insomma, è anche un po' inquietante, come la descrive lui, sì. Le strisce di neve, lasciamo perdere.
I maghi della truffa, eccetera. E quindi, sì, no, è una, ovviamente è una canzone così, sul demenziale parodistico, però è significativo perché appunto dicevamo che spesso, no, quanto è dispersivo anche quello che noi pretendiamo che sia il ricordo della nascita di Gesù, invece appunto dicevamo, c'entra con tutto, tranne che con la nascita di Gesù, c'entra con antichi riti romani, c'entra con l'arte, no? Quindi dicevamo spesso che il presepio, no? Senza bambinello non avrebbe alcun significato, eppure spesso noi teoricamente, no? Ecco, questa canzone descrive un presepio in cui tutto è esattamente come nel presepio, manca solo il bambinello, che invece è uno che non c'entra niente in quel contesto.
È un nano di Saronno
che c'aveva sonno.
Che c'aveva sonno.
Quindi... è appunto un presepio alla rovescia, no?
Alcuni cattolici un po' bigotti, però francamente, Arnaldo, questa canzone, come altre manifestazioni un po' ironiche, l'avrebbero subito censurate o tacitate di blasfemia. In realtà poi non c'è niente di male, perché credo che il Padre Eterno sia un personaggio molto ironico.
Sì, sì,
credo,
no,
l'ironia,
certo,
sia una cosa positiva.
Sì, poi tra l'altro, appunto, ripeto, questa non è una canzone che ironizza sulla nascita di Gesù, ma... ironizza su tutto ciò che noi gli abbiamo messo intorno, no? Quindi ironizza sul presepio, ironizza su tutto ciò che poi in realtà, ripeto, noi non vogliamo fare noi i bigotti o i moralisti e condannare, perché ripetiamo, in realtà fanno parte delle nostre radici, però dobbiamo essere consapevoli che queste radici col cristianesimo non hanno a che fare, fanno parte dell'umanità. Il cristianesimo, siccome non è una religione come molti vorrebbero invece integralista o massimalista, è una religione che nel corso della sua storia ha sempre integrato anche vecchie usanze pagane anziché respingerle con forza, distruggendole. Noi abbiamo conservato, ricordiamolo, templi pagani, usanze pagane. Questa è una cosa, a mio parere, positiva, perché appunto una religione che distrugge tutto ciò che incontra sicuramente non è una religione che fa del bene all'umanità, una religione che invece recupera. E questo i cristiani l'hanno fatto spesso, anche, ne so, quando sono andati a fare i missionari, no, in paesi lontani, dove spesso hanno mantenuto anche antichi culti locali, e questo è certo, è accusato spesso di sincretismo, a volte lo è anche stato sincretismo, però io credo che tutto sommato se il sincretismo non intacca quella che è invece l'autentica natura del cristianesimo, ma diventa soltanto un contorno, non è male. Certo, dobbiamo saper distinguere le due cose, questo è importante, ma appunto non è che dobbiamo saper distinguere soltanto se andiamo in Africa e vediamo una messa di Natale che è fatta tutta utilizzando antichi rituali pagani delle religioni locali africane. Lo dobbiamo fare anche quando noi, certo, viviamo il Natale, appunto. Spesso fatichiamo a distinguere ciò che è Gesù da ciò che è presepio, ciò che è Vangelo da ciò che è tradizione.
Certo, certo. E poi, insomma, tutti quanti dovremmo essere di più larghe vedute. Troppo spesso siamo un po' così costretti nei nostri punti di vista e non siamo in grado di guardare quelli degli altri. Credo che il senso del cristianesimo sia anche immedesimarsi negli occhi di chi cristiano non è.
Sì, e tra l'altro, ecco, anche imparare un po' a non prendersi troppo sul serio.
Appunto,
nel senso
l'ironia
che,
di cui
esatto,
sopra.
Esatto, certo. Perché io credo che il difetto più grande, invece, manifestato da tanti cristiani, e questo lo abbiamo dimostrato anche negli ultimi mesi, io avrei voluto fare, Francesco, una puntata di Adesso in Onda dedicata proprio alla satira sulla Chiesa, no? Di cui santo si è discusso, non l'abbiamo fatta, non la faremo perché ormai siamo anche fuori tempo, Massimo, come tematica. Però insomma una parola la direi, approfitterei, anzi non la diciamo perché l'abbiamo fatta anche ascoltare con questa canzone, ma insomma io credo che dobbiamo veramente imparare un pochino a riprendere le giuste dimensioni della cosa. Noi cristiani dimostriamo spessissimo di non avere senso dell'umorismo o di prenderci troppo sul serio, e questa è una cosa che va contro il Vangelo, perché ricordiamolo, Gesù è uno che
era uno scherzoso, un
non solo era uno scherzoso, era uno che era umoristico proprio nel senso più pieno della parola, cioè è uno che ha saputo prendere in giro, anche se vogliamo, la religione del tempo. Non mancandole di rispetto,
certo.
Ma disorientando, spiazzando, no? I farisei,
mettendo in discussione certi poteri acquisiti.
Esatto. E diceva Lilia, Gesù è venuto ad abolire e a tirare giù il sacro. Il sacro nel cristianesimo non esiste, non deve esistere, non ci deve essere il sacro, ci deve essere il santo, che è una cosa completamente diversa dal sacro. Il sacro è tutto ciò che è intoccabile, no? E tutto ciò che è intoccabile è anche immobile, e tutto ciò che è immobile frena qualsiasi spinta, anche cristiana. E quindi, a mio parere, anche la mancanza di umorismo manifestata anche da alti esponenti ecclesiastici, fino ad arrivare, sappiamo, addirittura al segretario personale del Papa, che si è offeso per la parodia di Fiorello, ma ci rendiamo conto, insomma, che non aveva neanche visto, peraltro, oppure per le imitazioni di Crozza, insomma, del Papa, veramente tutto sono tranne che irrispettose, soprattutto irrispettose della figura del Papa. Al massimo uno può offendersi come Ratzinger, come Josef Ratzinger, ma io non credo che insomma uno abbia diritto, soprattutto quando ricopre un ruolo tanto alto, di fare il permaloso sulle cose sue personali, quando invece ricopre un incarico. Ecco, ma sono innocue. E poi ripeto, un conto, noi dobbiamo distinguere ciò che è satira nei confronti di un personaggio religioso, comunque chiunque esso sia, sia anche Josef Ratzinger. Un conto è la satira nei confronti del Papa come figura, come ruolo, un conto è la satira nei confronti della religione.
Certo.
E poi comunque noi non dobbiamo offenderci, nemmeno se prendono in giro la religione, perché la religione stessa, no? È comunque già in sé una sovrastruttura rispetto al messaggio profondo che è rappresentato dal cristianesimo.
Che è molto più intimo rispetto al significato universale che ha, sì, insomma, ma è si importante prende l'intimità. Poi
ciò che crolla, e questo ce lo insegna anche San Francesco, che
è stato poi tra l'altro un grande giocherellone.
Un
grande
giocherellone che si prendeva a gioco del diavolo, no? Certo. Il diavolo era la cosa che veniva presa più sul serio in assoluto nel cristianesimo
tempo
medievale, soprattutto anche oggi c'è chi c'ha paura, insomma, ma insomma. E lui se ne prendeva a gioco, prendeva in giro anche il diavolo. Sì, cioè, sì. Prendere in giro significa distruggere, ed è per questo che abbiamo paura quando ci prendono in giro, perché rischiano di distruggerci.
Molto di più che se ci attaccassero in maniera seria, quindi
sicuramente
frontalmente.
L'arma della satira è proprio quella, perché
anche
con la satira e con l'umorismo si distrugge molto, certo, più che con... Quello che voglio dire però è che ciò che viene distrutto dalla satira, dall'umorismo, è ciò che è distruggibile, per così, certo, dire, cioè è ciò che si può distruggere. Ciò che è inattaccabile, cioè ciò che è veramente serio, non viene distrutto dalla satira.
Anzi, viene rinforzato, forse.
Anzi, viene rinforzato.
E poi, tra l'altro, gli ultimi due pontefici, a parte Ratzinger, che insomma ormai però è qualche tempo che è in carica, ma anche Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II, pur avendo avuto tempi molto diversi di pontificato, si sono segnalati per essere due personaggi molto ironici. Tutto
sì,
insomma,
anche Giovanni XXIII, no? Era una
Giovanni
persona molto ironica.
Anche Wojtyla, insomma, molto spesso ha fatto battute, ha un po' rotto anche quel cerimoniale.
Era un
po'
papa con un grande senso
retrogrado,
dell'umorismo,
forse, no?
Ma io infatti credo, mi ho detto tra di noi così, nell'intimità, diciamo, della radio.
Sì, non ci sente nessuno, dai.
Che non ci sente nessuno. Io credo che tutto sommato il fatto che in questo momento la Chiesa sia diventata così permalosa, i cattolici, noi cattolici, siamo diventati così permalosi, è proprio perché stiamo vivendo un momento di debolezza. Cioè, sicuramente Papa Ratzinger poi ha fatto anche delle cose molto buone, l'abbiamo anche detto nella puntata dedicata al viaggio in Turchia, però sicuramente è un Papa abbastanza debole, sia per il carisma che non ha, sia anche per la politica, che oggettivamente però insomma è qui anche il fatto che insomma sotto Natale sia ritornato giù sui vax, il Papa che si mette a parlare dei vax, il Papa che dopo tutto lo scandalo che è stato poi e anche le polemiche che ci sono state sul discorso di Welby, si mette insomma il giorno dopo il funerale, il giorno prima, ora non mi ricordo, insomma proprio in quel momento a ribadire la dottrina, in un momento in cui c'era più bisogno di carità. Insomma, sono segnali di debolezza.
C'era
questi.
Più bisogno di misericordia, forse. C'è molto che bisogno di carità. Teologiche.
Il vescovo Paglia durante l'omelia di Natale ha detto: nessuno è escluso dalla carità dei cristiani. Ed è questo, insomma, dobbiamo riscoprire, ecco, dobbiamo davvero riscoprire un po' di più il senso del cristianesimo.
Forse Ratzinger questo senso dell'umorismo lo possiede anche, ma è costretto a frenarlo, visto anche il suo entourage, chi lo sa.
Forse sì, questo non lo sapevo, ma a me poi ha detto Ratzinger, insomma, interessa.
A me è simpatico, peraltro, devo dire.
No, ma io non ho niente contro il Papa, ma soprattutto io penso che appunto non credo che sia tanto il Papa, penso che siamo noi alla fine, perché i primi che hanno cominciato a sollevare, per esempio, la polemica sulla satira, non è stato Ratzinger. Io mi ricordo di aver letto una lettera diretta a Famiglia Cristiana e quando lessi questa lettera a Famiglia Cristiana di uno scandalizzato, perché la satira dissi: mamma mia, come ci siamo ridotti noi cattolici, ci siamo messi,
ci cominciano adesso le crociate contro i film di Scorsese, contro,
e però pensavo, guarda un po', Famiglia Cristiana che una volta parlava di cose un po' più serie, adesso si mette a dar spazio a questa gente che si scandalizza per i ragazzi.
Ti ricordi più di 20 anni fa, forse anche sì, 25 sì. Benigni con quel famoso, esatto, intervento a Sanremo, che sembrava chissà che, poi penso che il primo a riderci fu proprio Wojtyla.
Ma assolutamente, tanto è vero che poi insomma ci fu una grande amicizia anche tra Benigni e Wojtyla. No, ma la cosa che dicevo, io mi ero quasi scandalizzato io per questa lettera a Famiglia Cristiana. Poco dopo me la sono ritrovata su un editoriale dell'Avvenire, dopo addirittura il segretario del Papa. Quindi dici: ma che cosa sta succedendo? Dico,
calma, che stavi
no,
per dire?
Che non era che l'inizio cavolo, di una parola.
Che,
cioè, era,
che caspita.
No, ecco. No, ma non era un aggettivo. Era
preso
un,
dalla foga.
Cosa sta accadendo a nostra chiesa? Cioè, con tutti i problemi che abbiamo nel mondo.
Certo. No.
E poi è successo invece che addirittura anche le alte sfere ecclesiastiche si sono messe a fare questa crociata contro la satira. Sì, tra l'altro, sì, non stiamo parlando della satira di Beppe Grillo, per dire, contro i potenti, che quella è satira che veramente distrugge. Stiamo parlando di parodia. Questo è importante.
All'acqua di rose, molto.
Luttazzi specificava la differenza, no, tra satira e parodia. Cioè, tu la satira la fai contro qualcuno che è più potente di te,
per demolirlo in qualche modo.
La parodia la fai contro qualcuno che è più intelligente di te o è più bravo di te. Cioè, la parodia è un omaggio e sicuramente io non potrei definire, certo, gli sketch di Crozza satira, perché fanno appunto una parodia del Papa, non è che vanno alla radice. Cioè, la satira è qualcosa che va alla radice, che mira proprio a distruggere l'avversario,
attaccandolo nei suoi punti deboli che l'avversario crede punti forti.
Esatto. Quella è la satira, quella è pericolosa. Perlino non sta in televisione perché lui fa satira vera, che è pericolosa per i potenti. Chi va in televisione non fa satira. Guarda, la satira in televisione, Francesco, oggi non si vede. Voi la satira non la trovate da nessuna parte, non date retta a chi vi dice: noi facciamo satira. Striscia la Notizia che dice di far satira. Striscia la Notizia non fa satira, fa, non lo so, cabaret. Per non parlare del Bagaglino, che fa avanspettacolo,
il
che
Bagaglino
diceva
è a livelli
diceva
più
satira,
bassi mai raggiunti dalla TV italiana. Il Bagaglino è terrificante.
Diceva Luttazzi: satira è quando prendi in giro qualcuno che è più potente di te, parodia è quando prendi in giro qualcuno che è più intelligente di te. L'avanspettacolo è quando fai entrambe le cose calandoti le braghe.
È questo che fa il Bagaglino, il terzo caso.
Esattamente.
È il terzo caso.
Però insomma non possiamo dire che neanche la Guzzanti, secondo me, fa vera satira. Insomma, fanno sì forme di parodia, forme di umorismo, però insomma la satira, quella vera, è molto difficile trovarla in televisione, proprio perché non ci va, perché non ce la mandano in televisione,
è
la satira vera, perché
teatrale,
è pericolosa.
Forse più teatrale, quindi
più teatrale perché
meno
perché
universale.
Beh, sì, ma soprattutto perché,
pubblico,
perché deve essere nascosta, perché è pericolosa veramente. Quindi insomma, io satira sul cristianesimo francamente non l'ho mai sentita, o la sento in occasioni rarissime, perché è difficile, proprio perché il cristianesimo è una cosa in sé così seria. Gesù Cristo era una persona che, diciamo, aveva umorismo, ma era una persona seria, certo. Quindi è difficile prendere in giro Gesù, proprio perché non ha detto cose ridicole Gesù che si possano evidenziare, capito? Cioè, la satira si può esercitare su qualcuno che è già in sé ridicolo, solo che la gente non se ne accorge. Allora,
e nemmeno lui, probabilmente.
E nemmeno lui. Quindi l'umorismo è qualcosa che mette in evidenza, no, un ridicolo che non è sotto gli occhi di tutti, ma che quando tu lo additi la gente se ne accorge.
Va svelato.
Cioè, il meccanismo della comicità, della satira, è quello che tu additi qualcosa che è già in sé ridicolo, la gente non se ne accorge, tu glielo additi, la gente se ne accorge, nel momento in cui se ne accorge ride.
È come la famosa fiaba dei vestiti dell'imperatore, che,
esatto,
era nudo,
esatto,
e che nessuno se ne accorge.
La satira è dire che il re è nudo.
Il bambino addita all'imperatore e dice: ma è nudo.
Esatto, è quello lì, il bambino che dice: il re è nudo, il comico che fa satira. Ora, il Gesù non è ridicolo. Quindi c'è poco da ridere su Gesù.
Certo, certo.
È per questo che tutto sommato di satira su Gesù ce n'è poca. La Chiesa invece, ahimè, purtroppo...
Ci casca
no, perché spesso. Noi invece cattolici siamo ridicoli.
Un po' permalosi.
Su tante cose.
Siamo un po' permalosi.
Quindi c'è molto da ridere invece su quello
c'è
che
c'è molto anche
diciamo.
Da crescere anche da questo
esatto,
punto di vista,
esatto.
probabilmente. Anche perché le vere persone serie sono quelle che ridono di se stesse.
Esatto.
E le vere persone ridicole sono quelle che non ridono mai,
esatto.
nemmeno di se stesse.
Ma se ridi di te stesso vuol dire che non ti prendi sul serio. E ciò vuol dire appunto che, come dicevi tu, Francesco, accetti di crescere.
E sei veramente una persona seria.
E sei una persona seria. Le persone veramente serie sono quelle che sono disposte a ridere di se stesse perché sanno di essere imperfette,
certo.
sanno di essere ridicole. Quindi dici, ok, io sono disposto a farmi denigrare, sono disposto
beffeggiare.
A ridere io stesso di me stesso perché tanto so che non sono perfetto, devo cambiare.
Certo. La Chiesa... Nello stesso tempo però do un'immagine di me intelligente,
esatto.
positiva.
La Chiesa in cammino del Concilio Vaticano II, appunto la stessa definizione di Chiesa in cammino, di comunità in cammino, comporta che può ridere di se stessa proprio
certo.
perché sa di non essere perfetta.
Certo.
La Chiesa che non vuole ridere di sé, la Chiesa che ha paura che si rida di sé, è una Chiesa che si sente troppo perfetta.
Ed è pericolosissimo.
Troppo immobile.
Pericolosissimo perché poi perde fedeli,
esatto.
perde devoti, perde consensi e così
e via. Il sacro è ciò di cui non si può ridere. Tornando al discorso iniziale, no?
Quindi
il
dissacriamo, ma lanciamo un messaggio.
Dissacriamo
ciò che è sacro.
Dissacriamo, non dobbiamo abolire la parola sacro dal nostro vocabolario, perché Gesù ci ha insegnato ad abolirla.
Senti, per farlo, Arnaldo, io ho trovato finalmente questo pezzo molto prezioso di Elio, del gruppo famoso Elio de Storia Tese, e del tuo amato
che
Giovanotti.
Premetto che siccome ci sono state anche canzoni di Elio, appunto, che anche loro ironizzavano molto anche sulla Chiesa, premetto che questa invece è una canzone che non
irriterà nessuno.
Non irriterà nessuno perché è una cosa molto più innocua, diciamo, da questo punto di vista, perché semplicemente ironizza sui regali da fare alla vigilia di Natale. Io questa è una canzone che sento moltissimo perché mi riconosco perfettamente nella prima strofa di questa canzone.
Allora, questo è Baffo Natale, Elio e Giovanotti, e poi torniamo insieme.
Che a Natale c'è uno scambio di regali, che i regali vanno presi, impacchettati, poi li metti sotto l'albero. Posto che il problema principale è procurarsi dei regali, non importa cosa prendi, l'importante è che li prendi. Provo a non ridere all'ultimissimo momento, 24 sera 19 29 negoziante, stai chiudendo. Mi accontento di qualunque puttanata, una maniglia colorata, un portaspiglio, un portafoglio, un portafiglio, una cagata. Qualcosa.
Certo che anche lei mi si presenta con richieste esorbitanti, che mi canta sulle note di una musica anni 80. Guardi che non sono prevenuto sulla musica anni 80, le dirò sinceramente, l'ascoltavo dal 70. Pensi che ero amico di Gazebo e di Daffy, pensi frequentavo Santi Marto quando ancora aveva i baffi. Pensi che andavamo in giro insieme a fare bagordi e bomba delle bombe, ho fatto parte dei
rispetto i suoi ricordi musicali, però pensi ai miei regali, non mi dica di no. Negoziante, che hai fatto parte degli averli, metti da parte i tuoi ricordi, vieni alla festa di Natale. Negoziante, chiudi 5 minuti dopo, fammi raggiungere lo scopo, dammi i regali di Natale. Fatti i pacchettini, scritti tutti i bigliettini, mi ritornano alla mente le parole dell'amico negoziante.
E sai, gli anni 80 sono stati un decennio molto interessante per molti motivi.
Certo che conoscere Daffy, eppure Sandy Marton con i baffi, che botta!
Vecchi e nuovi amici.
l'altro non le ho detto che conoscevo anche Tracy Spencer. Ah, Tracy.
Questa è una cosa folle, ma che cos'è questa? Baffo Natale, Elio e Giovanotti. Sì. Vogliamo commentare?
Ma questa sei, ognuno ha le sue tradizioni di Natale. So che Elio e le storie d'Ese ogni anno fanno una canzoncina di Natale per Radio DJ.
Non è esattamente tradizionalissima, ma insomma.
Sì, beh, una canzone abbastanza surreale. Ecco, rispetto a quella che abbiamo ascoltato prima, abbiamo messo queste due canzoni a confronto di questi due cantanti comici.
Già.
Molto diverse, appunto. Da parte avevamo una parodia, quindi... tutta il presepio appunto senza bambinello, qui invece abbiamo proprio una canzone totalmente surreale che parte dall'ansia dei regali e finisce sugli anni 80, l'isola dei famosi
mitizzati,
e il Natale con i baffi, che io e te invece non ce l'abbiamo questo Natale con i baffi, perché siamo senza baffi tutti
senza baffi, assolutamente, e senza barba. Senti, abbiamo ancora pochi minuti, però vogliamo mandare due canzoni. Io direi torniamo un po' seri e ascoltiamo questo classico White Christmas, che appunto è un classico di Natale però rifatto qui da Zucchero. È una canzone molto bella, molti la conoscono, con un coro di bambini anche.
Che ha un'origine curiosa, anche questa, che ha un'origine televisiva, no? Cioè, questa canzone è stata fatta inizialmente per uno spot, poi ha avuto talmente tanto successo in questo spot in cui lui cantava la canzone con il coro di bambini che gli è stato chiesto in pratica di inciderla. Sì. Quindi è stata aggiunta
a Blue Sugar.
Esatto, a Blue Sugar, e quindi è diventato Blue Sugar e White Christmas.
Esatto, del 99, quindi sono passati anche in questo caso la bellezza di 7 anni.
I'm dreaming of a world.
Allora, questo era Zucchero. Io ringrazio Arnaldo. Arnaldo, al volo, se vuoi, puoi dare gli auguri di buon anno, ma abbiamo davvero i secondi contati.
Buon anno e buone feste a tutti.
Grazie ancora. Arnaldo tornerà la prossima settimana. Chiudiamo con Caposella, con un pezzo molto bello di Vinicio. Abbiamo cominciato con Caposella, anzi, abbiamo cominciato con Frank Sinatra, ma insomma, abbiamo ascoltato anche Caposella. Questa è Non c'è disaccordo nel cielo. Ancora Vinicio Caposella, buon anno a tutti. Ci sentiamo la prossima settimana.
Rispetto. Nicola mi chiamano. Santa Nicola. Rispetto, rispetto. Che per me hanno fatto molta processione. A tutti i paesi d'Europa, al paese mio per prima, dove era venerata addirittura, ma me ne sono andata fuori per cercare più lavoro. E sempre sono stata accolta dalla buona nomineta, ma sempre sono arrivata sola e mal accompagnata. Alla Svizzera tedesca, per esempio, là me ne venivo con orchi, con certe mani pelose come guanti. E alla Germania lì il pane era più duro. Lì mi accompagnavano certe brutte orchi che bruciavano la coscienza della mala accompagnata. Solo la Russia mi trattavano bene. Lì mi imbriacavo addirittura, me ne veniva con la pastora lentalamente, la vodka in tasca appena. E ne ha già fatto di miracolo. Perché nel dolore degli altri ho conosciuto il mio. E siccome nessuno me lo faceva a me, ho già iniziato con questi strani regali, ma l'ha già lasciata la faccenda delle desideria Babbo Natale, mi sembra più organizzata. Io per me non mi fido dei desideri e ve lo dico. Fate attenzione a quello che desiderate, capace che poi magari si avvera.